in diretta dagli studi di Radio Città Pescara. Per la quinta volta va ora in onda Nerdando Nair. Ti mando un comunicato stampa su un locale che sta per aprire, ma non ti invito all'apertura. Conduce dall'altra parte del vetro Clack.
È un titolo un po' lungo e in cabina di regia abbiamo il grandissimo regista Tenkar.
Grandissimo.
Grandissimo, grandezza naturale mi hanno detto, anzi a figura intera, scusami, avrei dovuto dire così.
Si può dire.
Si può dire perché è vero, tra l'altro. Ben arrivati, i Foo Fighters ci hanno introdotto in questa quinta puntata dal titolo impronunciabilmente lungo di Nerdando Nair, che come sempre è in onda sia in radio, sulle frequenze di Radio Città Pescara 97.8 e anche in video su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com. L'argomento di questa settimana?
Non lo so.
Non eri impreparato. Il titolo della puntata è Il ritorno di Dungeons & Dragons, quindi parleremo di gioco di ruolo e nello specifico di Dungeons & Dragons.
Evviva!
Evviva! E di che cos'è, per esempio, se c'è qualcun altro come me che magari non è molto esperto dell'argomento? Dungeons & Dragons è forse il più famoso, apprezzato e giocato gioco di ruolo mai creato?
Dire di sì.
Beh, probabilmente sì. È uscito nel 1974 la prima volta ed è ancora giocatissimo, vanta oltre 20 milioni di giocatori in tutto il mondo, secondo le stime.
Secondo me sono pochi.
Forse sono anche di più?
Sì.
Potrebbe anche essere. Sicuramente sono contenti gli inventori.
Beh, non credo.
No?
Ormai.
Ma perché, dai?
No, ci hanno...
così tanto?
Sì, però ci hanno salutato.
Davvero?
Sì.
Oh, che gaff. Beh, sono contenti lo stesso.
E ci guardano dallassù con il loro sorriso buono.
Gary Gygax e Dave Arneson, che hanno dato il via al fenomeno del gioco di ruolo in generale, perché nonostante D&D... Dungeons & Dragons non sia il primo gioco di ruolo mai creato, è sicuramente quello che ha dato il via al fenomeno.
Esatto, sì, e lo ha fatto conoscere a tutti.
Conoscere anche a chi non era già esperto di questi argomenti. Di che si tratta nello specifico? Nel gioco di ruolo è appunto un gioco che si fa di solito intorno a un tavolo.
Pensavo un gioco che si fa di ruolo.
Che si fa di ruolo e infatti i giocatori impersonano il ruolo appunto dei protagonisti del gioco. C'è un giocatore nello specifico che è il Dungeon Master, che è quello che dirige di fatto il gioco, assume un po' il ruolo del narratore, crea l'ambientazione e crea la storia, e gli altri giocatori scelgono dei personaggi e li interpretano letteralmente, quindi attraverso la conversazione e l'interpretazione dovranno agire nel mondo creato dal Dungeon Master e reagire a tutte le avventure che si presenteranno man mano.
Sì, il Dungeon Master è una specie di regista che
esatto.
è lì.
È lì, lui. È un po' ovunque essendo il Dungeon Master, se lo può permettere.
Ed è tutto ciò che c'è.
È Dio,
è una sorta di Dio.
È la divinità del gioco. Mentre gli altri personaggi non conoscono la storia in anticipo, ma la scoprono man mano che i loro personaggi entrano in contatto con avvenimenti o altri personaggi non giocanti che gestisce il Dungeon Master.
Esatto.
Ho detto tutto giusto, sono
Hai
stata brava.
Hai detto tutto giusto. Salutiamo intanto gli amici che ci stanno sentendo in radio, gli amici che ci stanno sentendo su Radio Città Pescara e gli amici della chat di Twitch.
Esattamente, che scommetto avranno tanto da dire sul gioco di ruolo e su Dungeons & Dragons.
Assolutamente,
più avanti
sì.
Nella puntata. Anche perché, diciamolo, Dungeons & Dragons è il gioco di ruolo, il gioco preferito di moltissimi.
Assolutamente, sì, anche il mio. Cioè io ne ho giocati parecchi, però è il primo amore.
Resta nel cuore, sì. Diciamo. Io ho provato solo questo finora, quindi non posso fare paragoni.
È anche il tuo primo amore.
Quindi è anche il mio primo amore. Chissà se è anche il primo amore dei Cardigans.
Non lo so.
Lo scopriamo. Questa è My Favorite Game. Bentornati su Radio Città Pescara, frequenza 97.8 con Nerdando Nair, una puntata speciale dedicata al ritorno di Dungeons & Dragons.
È speciale?
Ma speciale sì, perché è un argomento diverso dagli altri.
Ah, ok.
Ma sì.
Ma è sempre, da noi è sempre un argomento
speciale.
Diverso dagli altri ed è sempre un argomento speciale.
Un giorno faremo una puntata normale e sarà quello lo speciale.
Esatto. Preparatevi, 28 dicembre.
Sarà una puntata normale però.
Esatto. Sì, una puntata normale, ma sì.
È bello spiazzare lo spettatore. Bentornati.
Bentornati sulle frequenze di Radio Città Pescara 97.8. Se ci potete seguire in streaming su radiocittapescara.it e potete vederci su twitch.tv/nerdando.com e salutiamo tutti gli amici della chat.
Sì, perché ricordiamo che in questo caso potete anche scriverci e commentare in diretta con noi gli argomenti che andremo ad affrontare.
Esatto.
Come per esempio l'almanacco del giorno nerd.
No, è faticoso ora, non
è un almanacco faticoso.
Non avevo preparato nulla.
Il momento, oh no, mi dispiace. Eccoci. Il momento in cui ricordiamo compleanni e anniversari del mondo nerd.
Sì.
Sì, sei d'accordo?
Sì, ti vedo un po' più spenta del solito.
È
che
vero,
succede?
È vero, giornata un po' così.
Dai, carica!
Ma infatti partiamo subito con i 30 anni della Guerra dei Roses, film appunto del 1989 che è uscito l'8 dicembre, è stato diretto da Danny DeVito che in quel periodo ne ha diretti tanti di film tra l'altro,
sì.
Ed è interpretato da Kathleen Turner e Michael Douglas. Che cosa racconta?
Volevo permettermi di salutare Michael Douglas che ci segue sempre e che stimo tantissimo per un'intervista che rilasciò qualche anno fa.
Immagino di capire a quale intervista ti riferisci.
Che vi esorto a leggere.
O
a vedere in video. Si parla di robe. No, non posso dirlo.
Potrebbe essere qualunque cosa, in effetti. Hai dato un indizio precisissimo.
Eh sì.
Ma intanto ce lo ricordiamo nella Guerra dei Roses, 30 anni fa, in cui interpretava parte di una coppia talmente intenzionata a divorziare che finiva in un'escalation di dispetti mai visti. Non so, si può dire.
Ma penso di
dove
sì.
Porta, cioè, fino ad ammazzarsi.
No, ma io mi sarei fermato un attimino prima alla scena di lui che si libera, diciamo, di...
Che si occupa della cena.
Esatto, si occupa della cena... come possiamo dirlo in maniera educata?
Sommelier no, ma non lo so, non c'è una maniera delicata. Guardate il film.
Esatto.
È l'unica maniera delicata, che tra l'altro è un film divertente, pieno di humor nero, che è abbastanza tipico di Danny DeVito. Argomento sempre attuale comunque.
Assolutamente sì, sì, è ancora attuale nonostante siano passati 30 anni.
Invecchia bene, secondo me.
Anche secondo me, assolutamente sì. Cos'altro è uscito? Ve lo dico io, il 4 dicembre del 1988, quindi proprio precisamente oggi, compie 31 anni Street Fighter, che è il primo, cioè uno dei primi picchiaduro, non proprio il primo, però è quello che ha fatto, diciamo, la storia, che poi fra l'altro neanche il primo ha fatto la storia, ma più il secondo, perché il secondo è diventato iconico. Nel
è quello
primo...
che conosco io.
Eh sì, ma anche perché... Il primo non era così, diciamo, bello come il secondo. Il secondo è stato proprio eccezionale, mentre invece il primo presentava soltanto il personaggio di Ryu che combatteva. Sì, si poteva scegliere solo lui, a meno che...
avevi una sola
sì,
scelta.
A meno che non giocavi in multiplayer e c'era anche Ken, che partecipavano appunto a un torneo di arti marziali. Però sostanzialmente, diciamo, quello è stato il titolo scintilla per poi arrivare a Street Fighter 2 e a tutto il mondo che conosciamo. Sì, alla fine sono tecnicamente sempre aprendo parecchio le virgolette 5, perché si è arrivati a Street Fighter 5, però già del 2 ce ne sono mille declinazioni, quindi ne sono usciti un bel po'.
Beh sì, decisamente. Invece anniversario decisamente di peso, quello di Mimì e la nazionale di pallavolo, anime giapponese che compie ben 50 anni. Sinceramente avrei detto meno, non me l'aspettavo.
Ma io mi ricordo la canzone.
T- ti ricordi la canzone italiana, però?
Sì, invece quella mi con le mani.
Esatto, invece questo è l'anniversario della prima messa in onda in Giappone su Fuji TV.
Non diciamo cosa faceva con le mani.
Poi ognuno giocava a pallavolo, sicuramente. Sì. È uscito per la prima volta appunto il 7 dicembre del 1969 in Giappone. È un anime diretto, qui devo leggere, e chiedo perdono a tutti i parlanti giapponese, da Eiji Okabe e Kurokawa Fumo, ed è tratto dal manga di Chikako Urano, che lo so, quando ho letto questo nome mi aspettavo un momento un po' così, ma vado subito oltre, infatti. E l'autrice è considerata tra le fondatrici del genere shoujo, cioè il genere apertamente destinato ad un pubblico femminile.
Ma in realtà secondo me è limitante, perché comunque l'ho visto anch'io, non era
e
proprio...
E ti è piaciuto?
Sì, dai!
Quindi andava bene per tutti?
Sì.
Tra l'altro questo anime è il primo di genere shoujo sul mondo dello sport, mai trasmesso.
Cavolo!
Quindi un bel primato.
Poi con la palla a volo.
Con la palla a volo. Poi in Italia è stato trasmesso più tardi, solo negli anni 80, con il titolo di Quella magnifica dozzina. Invece quello che ricordo io è la messa in onda dal 95.
Mi ero un po' preoccupato.
No, quella magnifica dozzina, perché... Ma non si gioca in 12?
No.
Ah, però 12 in squadra, forse. Se in campo e se riserve, non lo so. Io me lo ricordo con il titolo di Mimì e la nazionale di pallavolo.
Esatto.
Che è quello andato in onda poi nel 95. Sì. Dovrebbe essere quello con la sigla che ricordi tu.
Sì, credo di sì, anche perché insomma non ho
non hai approfondito.
Non ho 50 anni, stavo vedendo uscire.
No, ma in Italia poi è arrivato più tardi, però decisamente più tardi.
Però no, credo che di aver visto la prima versione, perché
quella degli anni 80.
Sì, assolutamente sì, perché ero troppo grande all'epoca, guardavo... No, non guardavo neanche
più
Oli e Benji.
Non niente, ormai eri triste.
No, guardavo Kenny il Guerriero, il Cavaliere e lo Zodiaco, che si interrompevano sempre allo stesso punto.
Le robe più serie, insomma.
Esatto.
Tra l'altro, Mimì in Italia è stata presentata come la cugina di Mila, di Mila e Shiro, altro grande anime famosissimo sulla pallavolo. In realtà questa parentela non esiste, né nell'anime originale, né nel manga.
Ma noi, tra gli anni 80 e 90, anche 70, avevamo il brutto vizio di appioppare a tutti i costi queste parentele. Abbiamo anche un sacco di sequel di zombie. Io, sai, adoro Romero,
sì.
No? E abbiamo un sacco di film con Il ritorno dei morti viventi, Zombie 3, 4, 5, che in realtà non c'entrano assolutamente nulla con i titoli originali.
Abbiamo un problema con i titoli in Italia e con le parentele, a quanto pare.
Sì.
Tra l'altro sono due anime completamente diversi, perché nonostante parlino entrambi del mondo della pallavolo, Mila e Shiro è decisamente scanzonato.
Sì.
Invece la storia di Mimì è piuttosto tragica.
Era drammatica.
Sì, lei vive tantissime situazioni pesanti comunque. In comune hanno però la rappresentazione di situazioni di gioco che dire impossibili nella realtà è dire poco.
Ma sì, ma...
monologhi di 20 minuti in schiacciata.
Ma è bellissimo. Io vorrei vedere delle partite così. Mi immagino proprio le partite di calcio, anche con Cristiano Ronaldo che offende l'avversario mentre sta per... ce lo vedo.
Che magari lo fa davvero, solo
però
che...
ci mette meno
ci
tempo.
Ci mette troppo poco, però...
Poi,
da considerare.
E speriamo, dai, proporremo il format a Sky. La partita durerà tipo 5 ore, però tutto sommato...
Ma ne vale la pena.
Caspita.
Mondiali qualche mese.
sì, ci dobbiamo prendere ferie per vederli. Cos'altro è uscito? Vabbè, questo sicuramente lo sapete, soprattutto se seguite la pagina Facebook di nerdando.com. Il 3 dicembre. Stavo per dire novembre, non so perché, io sono rimasto proprio indietrissimo.
Ormai
il 3 novembre
no,
del
l'albero.
È vero. Il 3 dicembre, vedi, ho detto novembre di nuovo, del 1994 in Giappone usciva la PlayStation, console che ha praticamente rivoluzionato il modo di giocare a casa, perché davvero fu un'esplosione di colori, giochi, emozioni e quant'altro. Ricordo ancora quando uscì che andavo a sbavare. Tra l'altro nel 94 è uscito in Giappone, da noi è arrivata un po' più tardi. Che andavo in giro a sbavare. Cambio canzone?
Ma sì, ci vuole una canzone per sbavare.
Sì, ci mettevo un attimo. Nei famosi negozi di elettronica.
ci dicono ha fatto chiudere le sale giochi.
Assolutamente sì, no, è giusto. Ha fatto chiudere la sala giochi, sì. Perché tu ti potevi permettere, anche se costava parecchio all'epoca, costava, ma se non sbaglio,
non me lo ricordo,
si arrivava intorno a 1.000.000.
Sicuramente aveva una bella cifra, poi anche i giochi in realtà.
Sì. Però... non tantissimo, però. Ma gran parte del suo successo fu dovuto sia all'hardware, sia una campagna pubblicitaria pazzesca che Sony fece all'epoca, ma soprattutto, mi dispiace dirlo perché io sono contro la pirateria, ma il fatto che fosse facilmente modificabile e i giochi si trovassero un po' dappertutto, e quindi questo ha permesso a milioni di persone di giocare parecchi titoli anche senza acquistarli legalmente.
Senza svenarsi, diciamo.
Diciamolo, esatto.
Diciamo così, ecco. Ultimo anniversario, ben 35 anni, che verranno compiuti domani, il 5 dicembre, per Beverly Hills Cop.
Mamma mia.
Che filmone. Diretto da Martin Brest, interpretato da Eddie Murphy, e al 63esimo posto nella classifica delle 100 commedie americane migliori. È rimasto ancora nella storia.
No, è bellissimo. Io l'avrò visto forse 8.000 volte.
Sì, anche di più, anche perché andava a ripetizione.
Anche perché volevo vederlo, perché
sì,
era un
carino,
filmone.
È divertente. Tra l'altro noi lo colleghiamo tutti immediatamente a Eddie Murphy, che è il protagonista, ma in realtà lui al film ci è arrivato all'ultimo momento e per caso, perché il ruolo del protagonista doveva essere interpretato da Mickey Rourke, aveva accettato ed era anche molto contento.
Non ce lo vedevo.
Nemmeno io a posteriori, però a lui piaceva tantissimo, solo che poi si è allungato talmente tanto il periodo di produzione che lui ha deciso di ritirarsi. E come sostituto, niente po' di meno, è stato contattato Sylvester Stallone, che ha anche accettato, quindi per fino a poche settimane prima delle riprese il protagonista doveva essere lui, solo che non apprezzava molto lo script e quindi ha proposto molte modifiche, tra cui la nazionalità di Axel Foley, che si sarebbe dovuto chiamare Axel Cobretti, quindi, in maniera da essere soprannominato il Cobra. E anche altri momenti della storia. Ti ricorda qualcosa, perché la produzione non ha apprezzato le modifiche proposte da Stallone, quindi Stallone si è tirato indietro e poi ha riutilizzato queste idee per un suo film che si chiama appunto Cobra.
Esatto.
Nel frattempo si era arrivati a poche settimane all'inizio delle riprese senza un protagonista e quindi hanno deciso di puntare su un volto emergente del Saturday Night Live Show, che si era già fatto notare in Una poltrona per due un paio di anni prima.
Che vedremo tra qualche giorno.
Sicuramente, sì, tra una ventina di giorni, che appunto è Eddie Murphy. Il successo è stato planetario, quell'anno al botteghino il film è stato secondo solamente a Ghostbusters, dove peraltro doveva esserci Eddie Murphy inizialmente, ma questa è un'altra storia. È famoso soprattutto per la colonna sonora, questo film, in cui c'è Axel F. di... Harold Faltermeyer.
Come fai a non conoscerlo?
Non sapevo leggerlo.
We'll be right back.
Rieccoci su Nerdando Nair sulle frequenze di Radio Città Pescara 97.8 e anche in video streaming sia su radiocittapescara.it che su twitch.tv/nerdandocom.
Bravissima!
Hai visto? Avevo studiato stavolta, nonostante non ricordassi e non sono in grado di dirlo nemmeno adesso, Faltermeier.
Anche perché è un nome un po' del cavolo.
Ma è tedesco?
Lo salutiamo.
Lo salutiamo, nonostante il suo nome ha fatto una canzone bellissima.
Esatto, stavo ballando addirittura.
È vero, è impossibile non farlo.
Ma intanto salutiamo l'ottimo Maurizio Zeno 2K che è qui con noi.
Ciao Maurizio.
Ma buonasera, ma ciao. E comunque la goccia di ciclone si può fare, io la faccio, altro che mimi.
E beh, è vero, Maurizio gioca anche parecchio a pallavolo, quindi...
Ah, è vero!
Assolutamente, anzi, sto per andare a giocare, per cui mi esibirò nella catapulta infernale. No, quello era Olli.
Quello è calcio, però puoi farlo lo stesso.
Anzi, ancora... No, vabbè, ora si può tirare col piede.
Si può fare
sì, ormai...
Si può.
Ti devi trovare solo un gemello.
Sì, per farti lanciare.
Esatto.
Ma prima di giocare a pallavolo,
esatto,
parliamo
Maurizio.
Un po' di The Eye of the Beholder 2.
Allora, sì, beh, visto che il tema è Dungeons and Dragons, non possiamo non parlare di Eye of the Beholder 2, ovvero The Legend of Darkmoon.
Allora, innanzitutto una domanda un po' per chi non è avvezzo. Cos'è un Beholder?
Allora, il Beholder è una creatura, uno dei mostri, probabilmente il più iconografico e più malvagio che compare nel compendio dei mostri di D&D, e è una sfera di 1,5 metri di diametro, con un occhio centrale enorme, tantissimi denti e orribili peduncoli che sparano magie, ed è morte certa, fondamentalmente, ed era il boss finale del primo capitolo di Eye of the Beholder, da cui il nome.
Giustamente. Aspetta, ti chiedo pure questo, perché partiamo dal 2 e non dall'1?
Ma per una ragione abbastanza banale, che il 2 è il più bello della trilogia. L'1 è stato enorme, rivoluzionario, però il salto che venne fatto tra il primo e il secondo capitolo è epocale. Stiamo parlando del 1991, 90 invece il primo capitolo, e fu una rivoluzione completa, non tanto perché fu il primo dungeon crawler, perché possiamo ricordare il capostipite che era Dungeon Master dell'87, però era un titolo su licenza ufficiale Dungeons & Dragons, ambientato nei Forgotten Realms, con enigmi, dungeon da esplorare, indovinelli, mostri, chi più ne ha più ne metta, e soprattutto era tutto ciò che era stato il primo, ma molto di più, molto più bello e molto più avvincente. E quindi parliamo del 2, che è il più bello dei tre.
Però aspetta, ti faccio ancora un'altra domanda. Ne sono usciti un sacco alla fine di videogiochi con licenza D&D, perché proprio questa saga?
Allora, questa saga perché, personalmente è il mio grande amore, è stato molto importante per me in quel periodo storico, stiamo parlando di quando avevo circa 13-14 anni. Devo farvi una piccola premessa, che io all'epoca ero un ragazzino estremamente introverso, estremamente chiuso, non uscivo mai di casa se non per andare a scuola, avevo pochi amici, finché un giorno un compagno non mi propose, ma vieni a giocare a Dungeons & Dragons, io manco sapevo che diavolo fosse, e lì, merito anche della lungimiranza di mia madre, che vedendone le potenzialità pedagogiche mi spinse a uscire di casa e a sperimentare questo strano gioco in cui si inventavano mondi e si narravano storie, ed è stato un amore a prima vista che mi sono portato avanti per oltre 20 anni e che continua anche adesso. Ora, naturalmente non si poteva giocare tutti i giorni a Dungeons & Dragons con gli amici, si giocava una volta alla settimana, ma in tutti gli altri giorni c'era sempre l'Amiga 500 su cui girava Eye of the Beholder, e quindi questo è il motivo per cui fra tutti i titoli usciti ho scelto proprio questo, e poi perché è abbastanza vecchio.
Mi piace, poi perché è abbastanza vecchio.
D'altronde la rubrica è non è un gioco per vecchi.
Esatto.
Quindi
esatto.
Ci sta, insomma.
Sì, assolutamente, assolutamente. Questo anche per ricordare che non è vero che Dungeons & Dragons spinge al suicidio, anzi. è un gioco estremamente importante e molto, molto propedeutico allo sviluppo di competenze sociali, quindi...
Anche perché noi siamo ancora vivi e ci giochiamo da una trentina d'anni, quindi...
E continuiamo a giocarci, quindi...
Esatto, bravi.
Continuando anche a vivere nel contempo.
Assolutamente, assolutamente.
Qualche curiosità legata a questo gioco?
Ma allora, intanto il titolo di per sé non aveva una gran trama, nel senso che terminato il primo capitolo in cui il party di eroi veniva dichiarato eroi di Waterdeep, subito dopo si veniva contattati all'inizio del secondo gioco dal mitico Kelben Blackstaff, che è uno dei maghi più potenti dei Forgotten Realms, si viene mandati all'esplorazione di questo Darkmoon, dove un misterioso prete di nome Drandragor sta organizzando un complotto. In realtà lo stava organizzando insieme a Xanatar, il builder del primo capitolo, ma che noi abbiamo sterminato, e quindi veniamo mandati a indagare all'interno di questo tempio enorme che aveva catacombe e tre enormi torri, la Silver, l'Azur, la Crimson Tower, che vuol dire cremisi, quindi ho scoperto che esisteva il color cremisi, che poi è il colore del sangue, in quell'occasione.
È troppo complicato i colori.
Assolutamente, sì. All'interno della quale si trovavano tonnellate di mostri che non ci azzeccavano niente gli uni con gli altri, nel senso che c'erano gli scheletri da una parte, le bulette, su cui non mi dilungo, dall'altra. In fondo alla Crimson Tower c'erano gli Illithid, i Mindflayer, che gli amanti di Stranger Things ormai sapranno che cosa sono. Quindi non ci azzeccavano assolutamente niente, era una serie di dungeon, di enigmi e così via. Ma la curiosità interessante è che c'è uno strano parallelismo tra tutto Dungeons & Dragons e Star Trek. Direte, che diavolo c'entra? C'entra perché gli archetipi delle razze, delle creature sono abbastanza analoghe, nel senso che si possono trovare dei parallelismi, ad esempio, tra la razza dei Romulani e la razza dei Drow, tanto per dirne una. Quindi gli archetipi sono i medesimi. Ma andando a vedere l'episodio pilota di The Next Generation, facciamo la conoscenza di un alieno onnipotente, che poi tornerà più e più volte nel corso degli anni, che è Q. Q processa il capitano Picard per i crimini dell'umanità.
Chiedere Q è... Però non l'ho fatto.
Hai visto, ringrazio. Che bravo, stai migliorando.
La curiosità è questa. Q è vestito da giudice, indossa uno strano abito rosso e un cappello nero molto particolare. Ebbene, arrivati in fondo a Eye of the Beholder 2, incontrando Drandragor, si scopre che questo villain finale, questo boss, indossa gli stessi identici vestiti di Q.
Aha, questo non lo sapevo.
Sì, sono vestiti in maniera uguale. Chissà se è un caso oppure no.
Se è voluto.
Non penso proprio.
Beh, se sono vestiti in maniera identica, dubito sia voluto.
Sì.
Mauri, ma hai qualche aneddoto personale? Perché sai che, essendo nerdando, si parla di personale su questo gioco?
Guarda, ne ho uno legato in realtà a tutta la trilogia, certo partiamo dal 2, ma in realtà è legato all'intera trilogia. Allora, facciamo una piccola premessa per quelli che non giocano a Dungeons & Dragons. Chierici e sacerdoti, man mano che avanzano di livello, diventano sempre più potenti e possono castare incantesimi sempre più devastanti. I livelli degli incantesimi sono 9 per i normali PG. E naturalmente bisogna essere di livello altissimo per poter castare incantesimi potenti.
Certo.
Come disintegrazione o la mitica tempesta di meteore.
Oh.
Ebbene, nel primo capitolo non si poteva lontanamente arrivare vicini, perché comunque si finiva, mi pare, attorno al nono, decimo, undicesimo livello, una cosa del genere. Nel secondo capitolo ci si arrivava vicini, ma non si raggiungeva il nono livello di incantesimi. A quel punto io cosa ho fatto? Ho atteso per anni e anni che arrivasse il terzo capitolo, perché potendo portare i personaggi da un gioco all'altro aspettavo di potenziare il mio mago fino a lanciare questo famoso Tempesta di Meteore.
Finalmente!
Tra l'altro, esatto, all'epoca tra l'altro non si poteva barare, non si potevano aumentare i livelli con qualche trick. Esistevano delle strategie per potenziare i personaggi, ad esempio giocarli solo con 4 persone invece che con 6, che era il massimo consentito, perché l'esperienza veniva divisa per 4 invece che per 6, quindi si avanzava più velocemente.
Sì.
Oppure c'era un elfo che faceva aumentare immediatamente di un livello uno dei personaggi, e allora si rimandava il più possibile l'incontro con questo elfo in modo tale da salire ancora col mago e poi raggiungere un livello aggiuntivo. Insomma, fatto sta che ho aspettato per anni che arrivasse il terzo capitolo, non è mai arrivato per Amiga.
No, che delusione.
Però un giorno ho avuto un PC, e quindi, arrivato il PC finalmente, la prima cosa che ho fatto è stato recuperare tutti e tre i capitoli, ricominciare tutto da capo, giocarli con 4 personaggi. Vi ricordo che all'epoca non esistevano tutorial, mappe, internet, era tutto quanto a manella, assolutamente.
Sì.
C'era la tradizione orale.
Assolutamente, sì, esisteva. Beh, io avevo le mappe perché compravo K, però poi bisognava giocartelo.
Bravo, K.
Sì, K. Insomma, arrivo alla fine del terzo capitolo, che peraltro era abbastanza bruttarello, sviluppato da un'altra società, non i Westwood Studios, peraltro. E arrivato davanti all'ultimo mostro, o poco prima, finalmente raggiungo questo agognato nono livello di incantesimi, riesco a castare questa tempesta di meteore, che poi a livello grafico non erano nient'altro che 5 palle di fuoco una dietro l'altro, e quindi fu una delusione mostruosa.
Ah, dopo tutta quell'attesa, l'aspettativa...
Anni di attesa buttati via.
Posso immaginare?
Sì,
dai,
sì.
Però almeno l'hai fatto.
Sì. Lo annovero tra i miei record come aver finito Monkey Island 2 senza soluzione.
Bello, ma anch'io l'ho finito senza soluzioni e fu soddisfacente effettivamente ripensarci. Solita domanda, vale la pena giocarlo oggi?
Allora, se sei un inguaribile romantico, sì, quindi io me lo rigiocherei e credo anche di averlo fatto qualche mese fa. In realtà, per chi volesse sperimentare questo tipo di dungeon crawler, quindi combattimenti in tempo reale, incantesimi, attacco al click... esplorazione tridimensionale, insomma una bella metafora che poi è stata abbandonata nel corso degli anni a favore di altri tipi di interazioni con i giochi di ruolo. Esiste un indie bellissimo chiamato Legend of Grimrock, ne sono usciti 2, io il primo l'ho giocato, il secondo no, che ha quella stessa identica, quello stesso identico approccio al gioco, ma con una grafica e con meccaniche moderne, per cui Legend of Grimrock è sicuramente un titolo del genere che vale la pena sperimentare.
Oh, questo me lo segno anch'io, guarda. Anzi, ricordamelo che quasi quasi ci si rigioca.
Bello, merita. Molto, 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 molto impegnativo. Dei bei enigmi tosti.
Vabbè, però appunto per quello, cioè, sì. Giochi facili ormai.
Chi li vuole più?
Esatto, sono sempre...
Assolutamente, no.
Grazie mille Maurizio, noi ci sentiamo nelle prossime settimane.
Grazie a voi, buona serata, vado a fare la mia pallavolo.
Mi raccomando,
Ciao Maurizio.
Ciao.
E
dopo l'occhio del Beholder decisamente minaccioso, passiamo a un altro tipo di occhio. Eye of the Tiger, Survivor. E dopo Eye of the Tiger torniamo con Nerdando On Air sulle frequenze di Radio Città Pescara 97.8 e anche in video su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com.
Evviva!
Evviva, evviva! Vogliamo dare subito uno sguardo alle prossime uscite?
Assolutamente sì!
È arrivato il momento di scoprire che cosa non ci possiamo perdere questa settimana. Comincio io subito con un film che aspetto tantissimo, in realtà... Ma in realtà è bello, non sai nemmeno che film è.
Lo so, ho letto la scaletta.
Oh, dannazione. Ma secondo me è bello, grandi aspettative.
No, anch'io, dai.
E sto parlando di Cena con delitto, Knives Out, che è il nuovo film di Rian Johnson. Che molti infatti ricorderanno così per la regia di Star Wars Episodio 8, Gli Ultimi Jedi. Non tutti l'hanno apprezzato in quell'occasione, ma è presto per giudicare questa trilogia. Tra un paio di settimane potremo chiudere il cerchio. In ogni caso, Rian Johnson l'ha chiuso subito e si è buttato su tutt'altro genere con questo nuovo film che esce il 5 dicembre, quindi domani, sto dicendo 5 gennaio.
Ma vabbè, sì, dai, lo aspettiamo così tanto che...
che ne parliamo un mese prima. Ed è una moderna rivisitazione del giallo deduttivo classico. Lo stesso regista ha dichiarato come fonti di ispirazione tutti i libri di Agatha Christie, per esempio, ma anche le parodie del genere, come Signori, il delitto è servito o Invito a cena con delitto, che sono due film molto divertenti che ripropongono la struttura del giallo classico, andando però un po' a prenderla in giro.
Beh sì, sono rivisitazioni comiche di...
delle parodie potremmo definirle. Poi vabbè, c'è di mezzo anche il Cluedo in Signori il delitto è servito, ma quella è un'altra storia, no?
Sì, è un'altra storia che ci piace ricordare, ci piacerà raccontare.
Che comunque potrete leggere su Nerdando, perché abbiamo preparato un articolo proprio sui film di ispirazione a questo film, Cena con delitto.
Esatto, e vi ricordo che Nerdando è senza pubblicità, a differenza di tutti gli altri siti.
Quindi leggetelo. Non perché l'ho scritto io l'articolo, ma è molto carino, cioè, almeno a me piace questo argomento, quindi mi ci appassiono e parlo un sacco, ma adesso mi fermo qui.
Mi è piaciuta però come pubblicità.
Brava!
Pubblicità,
hai visto?
Clippate tutto.
E quindi la storia è un giallo, appunto, c'è un misterioso omicidio, tutti hanno un movente per averlo compiuto, il commissario dovrà indagare, proprio classicissimo. E c'è un cast di rilievo pieno di grandi stelle, c'è Daniel Craig che interpreta proprio il commissario, c'è Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Toni Collette e anche Catherine Langford, che è l'interprete di Anna Baker in 13.
Ah.
Ma questa è un'altra storia.
È riuscita a non farmi provare empatia per quel personaggio. Fino alla fine, guarda.
Chissà se, quindi magari è lei la colpevole, chissà.
Speriamo, guarda.
Speriamo a questo punto.
Che vada in galera.
Che cos'altro non ci possiamo perdere?
Non ci possiamo perdere domani, ragazzi, per me è una tragedia. Comunque domani esce il 32esimo numero di The Walking Dead, che è anche l'ultimo. Gli americani già lo sapevano, in America usciva in un altro formato un po' più piccolo, con uscite mensili, in America... è terminato al numero 193 e la cosa bella che...
numero strano per
sì,
concludere.
Sì, esatto. La cosa bella in America è che non si sapeva che dovesse finire. Cioè, praticamente Kirkman, che abbiamo anche intervistato nel corso del Lucca Comics and Games del 2017, se non sbaglio,
sì, mi
disse
sembra di sì,
che aveva talmente tanto materiale che avrebbe potuto continuare per almeno altri 10 anni e che non aveva intenzione di terminare la serie. E invece in realtà lui già aveva preparato questo finale, che è stato scioccante, è stato scioccante, drammatico e bello, perché ha chiuso una serie a fumetti che ha fatto la storia, perché ha rivisitato il mondo zombie, ha fatto conoscere, ha sdoganato anche gli zombie, perché dopo purtroppo c'è stato un po' esagerato. Esatto, siamo andati un po' troppo oltre, però devo dirvi, recuperate la serie a fumetti, non parlo della serie TV, perché ammetto che questa, cioè io, grande appassionato, non la sto vedendo.
C'è un punto in cui si arriva
non riesco ad andare più avanti, ma la serie a fumetti, ragazzi, sono riusciti a fare, secondo me, un piccolo capolavoro che si è retto per tutti questi 193 numeri senza proprio alti o bassi, sempre in toni altissimi, ed è veramente veramente spettacolare. Io vi consiglio di recuperarlo, perché tanto ora usciranno mille ristampe. Recuperatelo assolutamente, e se invece state seguendo la serie, andate domani in edicola, in fumetteria, a prendere quest'ultimo numero. Io mi sono commosso nel finale, non me l'aspettavo, ma leggere la parola fine è stato da una parte un sollievo, perché è finita in maniera abbastanza esplosiva ma coerente, però dall'altra l'idea di non poterlo più leggere non mi è piaciuto, cioè sono molto triste, e sarei stato invece scioccato a leggere l'ultimo numero senza saperlo, come è successo in America, perché in America erano già stati annunciati il numero 194 e 195, e invece è finito tutto lì, con la parola fine e una lettera finale di Kirkman che spiega le motivazioni. È davvero toccante.
È stato bravo, dai, possiamo riconoscerglielo.
Assolutamente sì.
E sempre domani, quindi il 5 dicembre, arriva al cinema anche L'Immortale, spin-off di Gomorra, diretto e interpretato da Marco D'Amore, e totalmente incentrato sul personaggio di Ciro Di Marzio, che appunto nella serie è soprannominato L'Immortale.
E che alla fine della terza stagione moriva. Moriva.
Infatti non si sa moltissimo della trama, sono stati bravi a tenere tutto segreto, però sembrerebbe che il personaggio di Ciro sia sopravvissuto all'esecuzione alla fine della terza stagione.
Anche perché sul finale della quarta stagione noi non lo sapevamo, ma c'era una scena post-credits che è uscita, che mostrava appunto questo personaggio di Ciro che dall'acqua
sembrerebbe sopravvissuto. D'altronde, se è immortale, ci sarà una ragione.
Mamma mia, Ciruzzo.
La serie è prodotta da Sky dal 2014, adesso appunto è finita da poco la quarta stagione, si attende sicuramente una quinta, e sono tutte ispirate le stagioni al libro di Roberto Saviano, Gomorra, anche se liberamente, perché poi la serie ha preso una strada
sì, totalmente differente. Sì, assolutamente sì.
E sinceramente sono molto curiosa di scoprire qualcosa in più sul personaggio di Ciro, perché è uno dei più riusciti comunque.
Sì, sì, infatti io c'ero rimasto malissimo quando purtroppo ci aveva abbandonato.
È uno dei più interessanti. Sarà vivo, sarà morto, lo scopriremo al cinema, insomma.
Ma a questo punto andiamo... No, regia, vai su Clack, perché sta per raggiungerci un grande ospite, Mariolino, che quest'oggi vuole parlare. Ciao grandissimo Mariolino!
Ciao bro, sono pieno di entusiasmo, yeah!
Ma cosa ci farai sentire oggi allora?
Adesso vi farò sentire Take On Me, yeah!
E a questo punto... Sì, è carichissimo, a molla,
bene,
a sto punto
bene.
Facciamo partire la base.
Beh, ascoltiamolo.
Diciamo che lo possiamo fermare qui, perché altrimenti...
È stato emozionante.
Penso di poter dire che secondo me, e non posso essere smentito, è il momento più alto della radio italiana.
Io credo non si sia mai ascoltato niente del genere in radio.
Possiamo dirlo.
Momenti toccanti che solo Radio Città Pescara sa regalare.
Grazie Radio Città Pescara.
E grazie Mariolino.
Grande Mariolino.
Era un po' emozionato.
È scappato.
Era un po' emozionato, ci può stare, la prima volta in radiovisione, insomma... Però è stato bravo.
È stato molto bravo. Ha toccato dei punti. Pare che siano scappati un po' di cani.
Credo di aver bisogno di elaborare la profondità di quello che ho ascoltato.
Assolutamente.
Comunque
sì.
Comunque ci eravamo fermati sull'immortale, quindi Bring Me to Life degli Evanescence.
How can you see into my eyes like open doors?
Nerdando on Air, il mondo nerd a 360 gradi, raccontato dalla redazione di nerdando.com in maniera totalmente soggettiva.
E se non ascoltate Nerdando on Air, vi casca il c***o, stupidi m***o di m***o.
Fa subito allegria.
Dovete morire, figli di p***.
Su Radio Città Pescara 97.8 e in streaming su radiocittapescara.it.
dopo il nostro meraviglioso jingle, possiamo tornare a parlare di Dungeons & Dragons, l'argomento principale della puntata di oggi.
Ma rimettiamo il jingle.
Ma rimettiamolo a ripetizione, facciamo
Nerdando Nair.
Ok, no.
Posso? Sei sicuro?
Prego, prego.
Nerdando Nair.
Ok, cercherò di inserirmi tra un Nerdando Nair e l'altro. No, scherzi a parte, parlavamo appunto di Dungeons & Dragons, oggi gioco di ruolo popolarissimo negli anni 80, che era uscito nel 74.
E non solo negli anni 80, ma anche negli anni 90, perché...
Diciamo il boom grande l'ha avuto negli anni 80, ma poi sì, non ha mai conosciuto flessioni e anzi adesso vive una seconda giovinezza.
Ma possiamo dire anche una terza, perché comunque è stato forse sempre... Sì. Ci sono stati vari boom del gioco di ruolo. Ed è, il gioco di ruolo è da sempre in maniera iconica legata a D&D.
Sì, indubbiamente, anche perché tanti per esempio pensano che il gioco di ruolo sia automaticamente fantasy proprio perché l'ambientazione di Dungeons & Dragons è fantasy.
Esatto, a causa o grazie a D&D.
Esatto, anche se in realtà l'ambientazione può spaziare veramente in tutti gli ambiti, può essere realistica, futuristica, quello che vi pare.
Qualsiasi
insomma
cosa.
Ci sono giochi su Star Wars, su Cthulhu, di tutto e di più, insomma.
Sì, 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 toccano qualsiasi argomento. Ci sono anche dei regolamenti proprio privi di ambientazione che voi potete andare a incastrare in qualsiasi ambientazione, epoca o quel che volete.
Esatto. E comunque questa seconda o terza giovinezza, come vogliamo interpretarla, sicuramente deve molto al successo di Stranger Things, serie Netflix ambientata negli anni 80, i cui protagonisti sono dei ragazzini che sono dei grandi appassionati di Dungeons & Dragons e durante la serie spesso giocano di ruolo a casa di uno o dell'altro.
Soprattutto nell'ultima.
Soprattutto nell'ultima stagione. E infatti proprio nel 2019 è stato creato un set base apposito dedicato a Stranger Things,
che potete vedere sul nostro profilo Instagram nerdando.com,
se volete dargli uno sguardo, che presenta appunto due avventure, mi sembra, o una.
Dovrebbero
due,
essere un paio, sì.
Due avventure specifiche dedicate a Stranger Things.
E c'è anche la miniatura del Demogorgone.
Esatto, che poi è la cosa che attira di più, secondo me.
Sì, secondo me va acquistato a prescindere, perché ricorda appunto la scatola rossa che è della prima edizione.
Nell'aspetto, sì.
Ed è un oggetto da collezione da tenere assolutamente.
Decisamente merita. Tu hai parlato di prima edizione, tra l'altro, perché Dungeons & Dragons ha avuto più di un'edizione.
Un bel po'.
Anzi, dopo la prima, che ne ha determinato il grandissimo successo, ce ne sono state ben cinque. C'è la seconda, la terza.
C'è la terza, la quarta e la quinta, ma la quarta si salta.
Beh, la terza anche non è stata apprezzatissima,
no,
mi
sembra. No, cavolo, la terza è stata una delle più giocate in assoluto.
Ah, perché ho letto che poi la 3.5 ha migliorato, andava un po' a correggere alcune linee che non erano state troppo apprezzate.
Però ti posso dire che la terza è stata una delle più giocate.
Una delle più giocate, poi c'è stata... brevemente la quarta.
La quarta pessima, anche se ho il manuale del giocatore, perché per collezione vanno tenuti
il
tutti.
Il collezionismo è un'altra cosa, ma la più giocata sicuramente è la quinta, che è pubblicata in Italia dal 2017.
La più giocata attualmente.
La più giocata al momento, certo, che è anche l'ultima,
sì,
pubblicata,
l'ultima,
insomma, è stata pubblicata nel 2014 e comunque oltre al gioco da tavolo Dungeons & Dragons si sviluppa in tutti i media possibili e immaginabili.
Abbiamo parlato prima di videogiochi, ma ci sono tantissimi videogiochi che ancora si vanno a ispirare. Film mal riusciti,
film
ma ci sono.
Film di dubbio gusto, fumetti, romanzi,
caspita,
anche giochi di carte ho letto.
Sì, 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 sì. Ma tutto, qualsiasi media ti viene in mente.
Qualunque cosa. Però principalmente, chiaramente, resta legato all'ambito del gioco di ruolo.
Beh, per forza.
Anche i suoi personaggi sono diventati iconici, sicuramente essendo di ambientazione fantasy, tra le ispirazioni, diciamo, per l'immaginario di Dungeons & Dragons c'è l'immaginario tolkieniano, con tutte le varie specie, elfi, nani, halfling che somigliano tantissimo agli hobbit, ma anche la mitologia e la storia medievale in particolare. E proprio forse questa possibilità di interpretare eroi così diversi e variegati è quello che cattura alla fine i giocatori.
penso poter di essere sì, chiunque. Non solo, anche poter vivere milioni di avventure lette,
in prima persona, di fatto
lette in un libro o viste in un cinema, quindi è meraviglioso.
Sì, decisamente. Tra l'altro io ho giocato per la prima volta proprio quest'anno e devo dire che mi ha preso. Ero un po' scettica perché, essendo una persona timida, non amo né recitare né interagire con sconosciuti, però è stato divertente, invece mi ha preso.
E continueremo a giocare.
E continueremo e sceglieremo varie classi.
Esatto, perché a questo punto di cosa parliamo? Perché siamo arrivati al momento della classifica.
La nostra amata classifica, che stavolta però non è cattiva.
No, stavolta è buona.
È una classifica seria, visto che appunto in Dungeons & Dragons, quando scegliamo il personaggio, possiamo decidere di appartenere ad una classe diversa. A seconda del personaggio che scegliamo, possiamo essere guerrieri, possiamo essere maghi.
La classe è la professione praticamente del nostro personaggio, per farla breve.
Determina un po' anche le nostre caratteristiche, non solo caratteriali, ma anche quello che sappiamo fare.
Esatto.
E quindi è una scelta importante, si fa all'inizio, ma è importantissima.
Si fa all'inizio e rimarrà finché il personaggio riesce a sopravvivere.
Finché il personaggio vive, resta quello. Quindi ci siamo chiesti, quali sono le classi più divertenti per un giocatore da interpretare? Sono tutte interessanti, però indubbiamente ce ne sono alcune che divertono un po' di più, danno un po' più stimoli.
Esatto, e ci siamo anche avvalsi di un grandissimo collaboratore, volevo salutarlo perché purtroppo non è qui con noi. Ciao Bob. Cioè non è qui con noi ora,
infatti,
però è vivo.
Infatti detta così, poverino. Il consulente d'eccezione.
Sì, assolutamente.
Che ci ha aiutato a dare vita a queste 5 posizioni, questa top 5 dei migliori personaggi da giocare. Comincio io dalla quinta posizione, in cui troviamo il mago evocatore. Quindi un mago, ma specifico, specializzato nelle evocazioni. È un personaggio quindi che studia le magie che generano potenti effetti elementali e ad alti livelli è circondato dai suoi adepti e anche da magari piccoli demoni sotto mentite spoglie, quindi può essere divertente per un giocatore.
Assolutamente sì. Al quarto posto invece abbiamo il ladro, che è uno dei personaggi più, possiamo dire, ambigui, più sfuggenti. Che è meraviglioso perché viene utilizzato appunto per scoprire le trappole, ma soprattutto per fare degli attacchi furtivi che possono, per parlare come i giovani, one-shottare, ovvero uccidere con un solo colpo molti nemici.
Quindi può rivelarsi molto importante.
Assolutamente sì.
Al terzo posto invece il guerriero maestro di battaglie, quindi sempre la classe del guerriero ma specializzata nelle battaglie, che è un elemento indispensabile in un gruppo sia per le sue capacità sia perché riesce a controllare molto bene il terreno di scontro, quindi in caso di combattimento può fare la differenza.
Al secondo posto abbiamo scelto una classe che io non adoro particolarmente, ma che ho sempre preso in giro, ovvero il bardo, che con questa nuova edizione può fare da tappabuchi, perché può curare se non c'è un chierico, può lanciare magia se non c'è un mago. Diciamo che è il perfetto quarto o quinto membro del gruppo per tappare quel bisogno di cure o magie.
Ma infatti so che è molto apprezzato comunque.
Ma se lo dici tu.
E in prima posizione il mago illusionista, che...
Evviva!
Sì, che è divertentissimo perché di fatto può fare quello che vuole mano a mano che diventa più potente. Ci diceva il nostro consulente, gli unici limiti a quello che può fare un mago illusionista sono la fantasia del giocatore e la libertà che gli concede il Dungeon Master.
Nel frattempo dalla chat di Twitch ci dicono, è il decimo per giocare a calcetto, parlando del bardo.
Ah, ma non il mago illusionista, no. Tutti e 10, tutti e 11.
Sì, può fare tutta la squadra.
Quindi è molto divertente.
Mannaggia.
E a proposito di classi, adesso ci ascoltiamo i Wolf Mother con Joker and the Thief.
We'll be right back.
è arrivato il momento di salutarci. Noi vi diamo appuntamento la settimana prossima, sempre mercoledì alle 19.45 su Radio Città Pescara 97.8, con una nuova puntata di Nerdando On Air, che potrete anche guardare in streaming su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com.
Esatto, ma ricordiamo ragazzi che per sostenere questa radio potete andare sul sito radiocittapescara.it, c'è un bel tastone giallo con su scritto, bello grosso, con su scritto donare, donate, donazioni, non so.
Sosteneteci. Credo.
Voi ci cliccate su.
Comunque è giallo.
Esatto, è giallo. Voi ci cliccate su, ragazzi, dai, un bel euro, 10 euro, 50, 100, 1000. Insomma, sosteneteci.
Gli spiccioli che si trova, insomma.
Assolutamente sì. Come meglio credete potete.
Quindi ci vediamo settimana prossima qui su Radio Città Pescara con Nerdando On Air, mercoledì alle 19.45. E vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata.
E anche una buona cena. Ciao!
Ciao a tutti!
Nerdando Nero.